E quanti uomini ci sono qui? Il giovanotto accennava alla segheria. Forse 4 e un caporale. E laggiù? Di più. Saprò dirtelo. E al ponte? Sempre 2 sentinelle, una ad ogni estremità. Avremo bisogno di parecchi uomini, disse il giovanotto. Quanti puoi procurarmene? Quante ne vuoi? Disse il vecchio. Qui nei monti c'è molta gente. Quanti? Più di 100, ma in piccole bande. Quanti te ne serviranno? Te lo dirò quando avrò visto il ponte. Vuoi vederlo ora? No. Ora voglio vedere il posto dove nasconderemo la dinamite fino al momento buono. Vorrei metterla in un posto assolutamente sicuro, lontano dal ponte non più di mezz'ora, se è possibile.
È il 12 dicembre del 1969. Piove a Milano, ma questa cosa nuova non è. Fa freddo, eppure questo, capirai, non stupisce nessuno. In Piazza Fontana, sarà anche per il tempo, la Banca Nazionale dell'Agricoltura al suo interno è gremita, piena zeppa di allevatori, coltivatori, imprenditori, agricoli e non. Parlano, urlano, si muovono da una parte all'altra. Nessuno si accorge del cielo grigio fuori dalle vetrate. Nessuno si accorge delle gocce di pioggia presenti abbondantemente sul pavimento vicino alla porta d'ingresso. Nessuno, proprio nessuno, si accorge di una strana valigetta sotto il tavolo al centro del salone e che è lì da tanto, troppo tempo. Non come se l'avesse persa per sbaglio qualcuno, no. Sembra più che qualcuno ce l'abbia lasciata lì, di proposito. Nessuno ci fa caso e nessuno sente neanche un piccolo rumore che da sotto quel tavolo grande, immenso, proviene. È un ticchettio, continuo e presente, tic-tac, fa così, tic-tac. Nessuno se ne bada, finché...
La cronaca del Parlamento si apre questa sera con una grave notizia. A Milano, questo pomeriggio, nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura, in Piazza Fontana, è esploso un ordigno che ha causato 13 morti e 90 feriti.
Gli anni 60 erano cominciati con il boom, già, il boom economico, sociale, culturale, il boom di un'Italia che finalmente ripartiva dalle macerie di una guerra mondiale e terminano in quel piovoso giorno là. A meno di 3 settimane dal 1970, dal nuovo decennio, con un altro boom ancora più fragoroso. È il boom di una borsa in pelle Mosbach Gruber, lasciata apposta sotto il grande tavolo ottagonale posto al centro della banca. È un boom tremendo che squarcerà la valigetta al tavolo e con sé si porterà via, oltre agli anni 60, 17 vittime e 88 feriti. È un boom che creerà un cratere là al centro, un buco enorme di mezzo pavimento, non esiste più. 7 kg di esplosivo hanno svegliato Milano e più in generale l'Italia. Gli anni d'oro sono diventati, in un secondo, in un boato, più cupi, scuri, anni di piombo. Questo è Feroce, l'ultima notte di Pasolini, l'epilogo dei suoi ultimi istanti di vita. E la storia di come, su una spiaggia di Ostia, sia stato massacrato ben più del corpo di un intellettuale scomodo. Il Messaggero, il giorno dopo, titola che i responsabili dell'attentato sono già stati fermati, anzi, il responsabile. Sì, perché questa bomba parrebbe avere un solo colpevole. L'anarchico Giuseppe Pinelli, milanese del quartiere popolare di Porta Ticinese, ex partigiano e animatore del circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, viene preso e schiaffato in un ufficio al quarto piano per essere interrogato dal commissario Luigi Calabresi. I due si conoscono dalla primavera dello stesso anno, due facce della stessa medaglia. Indagini su anarchici, sovversivi, bombaroli, il Pinelli aveva perfino regalato al suo antagonista in divisa l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. Dalla stanza al quarto piano della questura di Milano, però, Pinelli non ne uscirà più. Se non in volo, dalla finestra, e non per scappare, ma per morire. Questa, che ascoltiamo, è la voce della moglie, tratto da Morte di un anarchico.
Intanto ho chiesto notizie di Pino, mi hanno detto che era in questura dove stava molto bene. E poi ho chiesto se... e mi hanno detto che mi avrebbero mandato qualcuno a ritirare il libretto.
Con chi ha parlato?
Col commissario Calabrese. Verso le 11 è arrivato un brigadiere, penso, a ritirare il libretto. Alla 1:10 sono arrivati i giornalisti per avvisarmi che mio marito era caduto da una finestra del quarto piano della questura.
Improvvisamente il Pinelli ha compiuto un balzo felino verso la finestra, che per il caldo era stata socchiusa, e si è lanciato nel vuoto. Così racconta il questore Marcello Guida sulla morte di Pinelli, avvenuta il 15 dicembre, come un suicidio. Un suicidio che si tramutò poi anche in un malore e una caduta accidentale e infine in un omicidio da parte di chi quella notte lo stava interrogando. Un omicidio in divisa da parte di chi avrebbe dovuto garantire i diritti di chi in quel momento era solo sospettato dell'attentato e che aveva già presentato un alibi rilevante che lo rendeva incompatibile con l'autore della strage. Eppure qualcosa non torna. Di caldo, il 15 dicembre di notte a Milano, ce n'è poco o nulla. Ancora, l'alibi che lo avrebbe messo in agitazione è stato controllato e risultava essere valido e comprovato. Dunque, perché impaurirsi se falso non era? Alcuni poliziotti diranno che si era gettato al grido di «è la fine dell'anarchia». Nessuno, però, conferma.
Noi eravamo in casa, bambine piccole allora, e c'era anche mia suocera con me. Tutte e due ci siamo mosse veramente verso il telefono per telefonare in questura, per chiedere, non ci volevamo rendere conto, no, che le cose fossero andate così. Abbiamo chiesto e dico, sono arrivati due giornalisti, mi hanno detto che mio marito è caduto dal quarto piano della questura perché non siamo state avvisate. E mi è stato risposto, non avevamo tempo.
Qualcosa non torna davvero, anche perché c'è chi sussurra, giura di aver visto Pinelli pestato in faccia, tumefatto da botte, schiaffi, pugni. I bisbigli diventano voci e le voci accuse. Accuse al commissario Calabresi, accuse di essere responsabile della morte di Pinelli, di averlo picchiato per farlo parlare. Accuse che diedero vita a una virulenta campagna diffamatoria nei confronti del commissario, nonostante i processi sulla morte di Pinelli confermarono come Calabresi non fosse neanche nella stanza dell'interrogatorio al momento della caduta. Accuse che, come spesso accadeva in quegli anni, si trasformeranno anche in colpi di pistola. Il 17 maggio del 1972, infatti, con due colpi, Luigi Calabresi verrà assassinato sotto casa sua, in via Francesco Cherubini, angolo via Pagano, alle 9 di mattina mentre si avviava alla macchina per andare in ufficio, preso alle spalle da due sicari, esponenti di Lotta Continua. Le ricerche sui responsabili della strage di Piazza Fontana continuano e ben presto si arriva a un altro nome, anch'esso dell'ambiente anarchico, ballerino di prima fila nell'avanspettacolo, ha lavorato perfino con Carla Fracci in un canzonissima, poeta e scrittore, un naif che di carnefice pare avere molto poco. Si chiama Pietro Valpreda e finisce in questa storia per la testimonianza di un tassista, Cornelio Rolandi, che come lo vede dice «è lui, quello della valigetta». Questa, che sentirete, è la voce del professor Liliano Paolucci, la persona che, subito dopo la strage, in modo del tutto casuale, ha raccolto le confidenze del tassista.
E tutto d'un fiato, mi ripeté, l'uomo che ha fatto saltare la banca dell'agricoltura, l'ho trasportato io, ed è qui il racconto che il tassista mi ha fatto. Ero in piazza Beccaria, al posteggio del taxi, quando ho visto sbucare dalla galleria del corso un uomo che si dirigeva verso Piazza Beccaria. Aveva una valigia in mano e proprio si è diretto verso il mio taxi e mi disse, mi porti alla banca dell'agricoltura. Io naturalmente ho detto, ma la banca dell'agricoltura è qui a 100 metri, 150 metri, fa prima a piedi. Ma l'uomo ha aperto lo sportello e si è introdotto nel taxi. E io allora naturalmente l'ho portato davanti alla banca dell'agricoltura. Ho aspettato davanti alla banca 50 secondi, un minuto, e poi è uscito.
La testimonianza non pare reggere molto, anche perché dopo poco, sicuro sicuro, il tassista non pare esserlo più. Forse lo confonde, forse non era proprio lui, poco importa, il tassista muore per disturbi cardiaci e per il momento colpevole rimane Valpreda. Il giornale del PCI se ne uscirà con questo titolo addirittura: Il mostro di Piazza Fontana. Un mostro con le scarpette da ballerino. Sin dai primi momenti, però, le indagini rivelano molte zone d'ombra, tra le quali è difficile distinguere ciò che è negligenza degli investigatori da ciò che invece sembra far parte di un piano per il depistaggio. Polizia, carabinieri, servizio segreto dell'esercito e ufficio affari riservati procedono in ordine sparso, comunicando poco e male. La notizia dell'attentato travalica presto i confini nazionali. Un giornale inglese, The Observer, in un lungo servizio, esprime la convinzione che le bombe non siano opera dell'estremismo anarchico, ma che rientri in un piano ben strutturato dall'estrema destra. Conia un termine che entrerà a far parte della storia d'Italia: strategia della tensione. Una strategia che prevede l'utilizzo di bombe e di attentati per creare il panico all'interno della popolazione, allo scopo di congelare la situazione politica di un paese minacciato dalle tensioni sociali e dalla paura dell'avvento comunista. Quello che è chiaro e certo dalle indagini è che la pista anarchica ormai non regge più. Spuntano nuove piste legate a un movimento di estrema destra, nato nel Veneto, a Padova, chiamato Ordine Nuovo e che trova le sue radici nell'alta borghesia e nell'imperialismo americano. Si scopre che quel giorno di bombe Ordine Nuovo ne aveva fatte scoppiare anche altre, fortunatamente senza vittime, a Roma, due per l'esattezza, una all'Altare della Patria e l'altra nel sottopassaggio che conduce alla Banca Nazionale del Lavoro. A capo di questo ci sono due persone, Franco Freda e Giovanni Ventura. Il braccio armato sarebbe stato l'ex fascista Guido Giannettini. Il suo nome sarà rinvenuto nei libri paga dei servizi segreti italiani, nome in codice Agente Z. Iniziano a spuntare fili che collegano i nomi coinvolti con frange dei servizi segreti. I processi però assolveranno tutti e tre gli indagati, nessun colpevole, piste che si confondono, indagini difficili da dipanare, solo sospiri, braccia aperte e un vizio che l'Italia conosce molto bene, quello dei processi che finiscono con un niente di fatto. Pietro Valpreda, anni dopo, alla fine di un lunghissimo iter processuale che lo vedrà assolto, dichiarerà questo dagli studi Rai.
Ecco, si saprà mai la verità. E a pari condizioni. Lei crede ancora nella giustizia o no?
Boh, non necessariamente. Credere nella verità non comporta necessariamente credere nella giustizia. Perché negli ultimi tempi abbiamo visto che forse credere nella verità è porsi in maniera antitetica con la giustizia. Io, per conto mio, sono convinto che alcune verità non si sapranno più.
Una sola certezza rimane da questo attentato a Piazza Fontana. Quella bomba, quello scoppio, darà il via agli anni 70, ai cosiddetti anni di piombo, anni in cui la provocazione di Pasolini arriverà al suo massimo.
Da cosa è stata caratterizzata in tutta questa mia produzione, in maniera assolutamente schematica e semplicistica? È stata caratterizzata prima di tutto da un istintivo e profondo odio contro lo Stato in cui vivo. Dico proprio Stato, intendo dire Stato di cose e Stato nel senso proprio politico della parola. Lo Stato capitalistico piccolo borghese che io ho cominciato a odiare fin dall'infanzia.
Nel 1969, proprio dopo la strage di Piazza Fontana, Pasolini inizia a scrivere dalle pagine del quotidiano Il Tempo, nella sua rubrica Il Caos, del clima che si respira in quei giorni. Sarà uno dei primi che sosterrà la tesi dell'attentato di stampo fascista.
Parte dell'Italia è evidentemente caduta nel caos più completo. Un caos mentale dovuto alla sottocultura e all'ignoranza che ha due aspetti. Uno immobile, 25 milioni di italiani che assistono a canzonissima, e uno in moto verso un caos sempre maggiore, mettiamo l'ordine fascista. Gli ultimi avvenimenti hanno sollevato il pietrone sopra il vermicaio. Ora, quando si saprà, o meglio, si dirà tutta intera la verità del potere di questi anni, sarà chiara anche la follia dei commentatori politici e delle élite colte italiane e quindi la loro omertà.
Piazza Fontana però non sarà un evento isolato. Il 28 maggio del 1974 piove anche a Brescia. Fa comunque meno freddo e tanto basta a riversare in Piazza della Loggia tantissima gente presente per la manifestazione contro il terrorismo di destra di quegli anni. Incontro indetto dai sindacati, da Almirante e dal Comitato Antifascista. Centinaia di persone, appunto, tutte lì, tutte presenti. Alle 10.12 sta parlando il sindacalista e segretario della FIM, Franco Castrezzati.
Come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al... La bomba.
Aiuto! Fermi! State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma!
Una bomba nascosta in un cestino lì vicino esplode. Un chilogrammo di esplosivo, 8 morti, 102 feriti. Poco dopo l'esplosione della bomba, dal vicequestore di Amare arriva l'ordine di lavare la piazza con le autobotti. Un comando insolito, strano, che senza ogni ombra di dubbio comporta la scomparsa e la distruzione dei pochi reperti della bomba. Misteriosamente scompaiono anche i frammenti prelevati in ospedale dai corpi dei feriti e dei cadaveri. Senza di quelli risulterà ancora più difficile capire la composizione e l'origine dell'ordigno. Ma queste saranno solo due delle numerose disattenzioni o stranezze che ci saranno nel corso delle indagini. Un anno dopo la strage di Piazza della Loggia, sul quotidiano Il Mondo, Pasolini scriverà un articolo feroce, tagliente, un'accusa aperta, dal titolo «Bisognerebbe processare i gerarchi DC».
PSI e PC dovrebbero per prima cosa giungere a un processo degli esponenti democristiani che hanno governato in questi 30 anni, specialmente gli ultimi 10, l'Italia. Parlo proprio di un processo penale dentro un tribunale. Andreotti, Fanfani, Rumor e almeno una dozzina di altri potenti democristiani dovrebbero essere trascinati al banco degli imputati e qui accusati di una quantità sterminata di reati che io enuncio solo moralmente: indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, connivenza con la mafia, collaborazione con la CIA, uso illecito di enti come il SID, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna, almeno in quanto colpevole incapacità di punire gli esecutori. Senza un simile processo penale è inutile sperare che ci sia qualcosa da fare per il nostro paese.
Anche nel processo per ricercare i colpevoli di Piazza della Loggia, però in breve, si arriva a capire che la mano dell'attentato è da ricercare nell'estremismo di destra, ancora ordine nuovo. Verrà accusato anche un certo Ermanno Buzzi, che in attesa di appello verrà strangolato in carcere da Mario Tuti, un nome legato al periodo stragista, un personaggio controverso di cui parleremo in seguito. Altri verranno chiamati in causa, tutti appartenenti all'estremismo di destra, ma nei vari processi non si arriverà a nessuna condanna certa. Emerge però sempre di più tra gli inquirenti il coinvolgimento nella vicenda di rami dei servizi segreti e di apparati dello Stato deviati. Forse chi deve proteggere i cittadini è venuto meno al suo compito.
Senza un simile processo penale è inutile sperare che ci sia qualcosa da fare per il nostro paese. Perché insisto sempre a ripetere specie negli ultimi 10 anni? Perché appunto negli ultimi 10 anni, che è un modo di governare non solo tipico, ma direi naturale di tutta la storia italiana dall'unità in poi, si è configurato come un reato, come una serie di reati. Cosa verrebbe rivelato alla coscienza dei cittadini italiani da tale processo? Verrebbe rivelato ai cittadini italiani qualcosa di essenziale per la loro esistenza, cioè questo. I potenti democristiani che ci hanno governato negli ultimi 10 anni non hanno capito che si era storicamente esaurita la forma di potere che essi avevano servilmente servito nei 20 anni precedenti e che la nuova forma di potere non sapeva più che farsene di loro. Questa millenaristica verità è dunque essenziale per capire che è finita l'epoca di un certo potere ed è cominciata l'epoca di un certo altro potere.
Le stragi non finiscono qua, no, perché non fa in tempo a finire la primavera, non si fa in tempo a indagare su questo attentato che nella stessa estate un'altra tragedia colpirà l'Italia e stavolta Bologna. La sera del 4 agosto c'è un treno espresso numero 1486, proviene da Roma e, attraversando il Brennero, è diretto verso Monaco di Baviera, è un treno notturno. Si è già fermato a Firenze Santa Maria Novella e deve adesso arrivare alla vicina stazione di Bologna. Sta percorrendo la lunga, lunghissima galleria che passa sotto l'Appennino tosco-emiliano, quando dal nulla una bomba, posizionata sotto un sedile della quinta carrozza, seconda classe, esplode, distruggendo il tettuccio.
Al criminale attentato avvenuto la notte scorsa sul treno Roma-Brennero tra Firenze e Bologna. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e 48 feriti, per due dei quali i medici si sono riservati la prognosi. È il risultato orribile di una esplosione che ha fatto saltare un vagone del convoglio partito ieri sera da Roma eccezionalmente affollato. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto poco prima dell'uscita da una galleria, vicino alla stazione di San Benedetto Val di Sambro.
Ci saranno 12 morti, dentro la galleria è l'inferno, fiamme, schegge, lamiere deformate, corpi arsi vivi e 48 feriti gravi che urlano e piangono. L'attacco, sebbene riuscito, non è stato tuttavia un successo. L'idea, infatti, era di azionare l'ordigno esattamente al centro della galleria, ma per un piccolo errore di calcolo, la bomba esplode quando ormai di metri per uscire dalla galleria ne mancano solo 50. Ciò contiene leggermente i danni che in un luogo completamente chiuso, come da piano, sarebbero stati probabilmente più tragici. San Benedetto Val di Sambro, la strage dell'Italicus. Le indagini portano a una piccola cellula toscana del movimento, con a capo l'inquietante figura di Mario Tuti.
Sarebbe uscito vivo dal passeggio, perché in quel momento eravamo i tempi, bisognava ritornare indietro di 20 anni. Erano tempi, quelli che sono stati definiti poi anni di piombo. Esercitavamo la violenza e la violenza la subivamo.
Tuti, geometra modello la mattina e terribile stragista la sera, chiamato Caterpillar.
Se invece di fingere di accontentarsi delle parole dei galantuomini della continuità, i comunisti e i socialisti decidessero di spezzare tale continuità intentando un processo penale ad Andreotti e a Fanfani, a Gava e a Restivo, che cosa metterebbero in chiaro una volta per sempre di fronte alla propria coscienza? Una serie di fatti banali che portano ad un fatto essenziale, e cioè, primo fatto banale, si presenterebbe in tutta la sua estensione e profondità, ma anche in tutto il suo definitivo anacronismo, il quadro colerico fascista in cui il malgoverno democristiano ha potuto essere attuato attraverso una serie di reati classici. Reati dunque non reati in quanto consustanziali alla realtà del paese e quindi, come quelli mussoliniani, perpetrati in fondo nel suo ambito e col suo consenso. Durante i primi 20 anni del regime democristiano si è governato un popolo incapace di dissentire, esattamente come durante il ventennio fascista, come durante l'Ottocento pontificio o borbonico e addirittura come durante i secoli feudali.
Verrà poi catturato all'estero, in Francia, in un'operazione combinata fra polizia italiana e francese, ritorna in Italia e finisce in prigione, ma pure qui ucciderà. Ucciderà il cosiddetto pentito della strage di Piazza della Loggia, Ermanno Buzzi.
No, si sono parlato. Il Concutello è venuto subito da me al ping pong, ignorandolo. No? Mm-hmm. Io ho detto, Gigi, dico, andiamo. Concutelli ha rallentato un po' in quanto aveva... Io me l'ho messo tranquillamente il mio laccio in tasca. Concutelli se l'era infilato nelle mutande, quindi è dovuto andare al bagno
sì.
Per tirarlo fuori. Praticamente nel passeggio c'era anche un gabinetto chiuso, murato, quindi è andato lì per poterlo tirare fuori dalle mutande il suo laccio senza problemi.
Ho capito.
Senza, cioè, insospettire nessuno.
Quindi Concutelli si è allontanato un momento e poi è
nel
ritornato.
Nel momento si è allontanato io... Già avevo poi guardato prima quale poteva essere il punto migliore.
Il punto migliore sotto che profilo?
Cioè il punto in cui eravamo più coperti da eventuali osservazioni all'esterno.
Cioè il punto in cui potevate non essere sorvegliati dalle guardie?
Sì, non essere.
Cioè c'era un punto morto del cortile?
Ce n'erano alcuni punti morti.
Alcuni punti morti.
Praticamente tutte le zone a ridosso delle pareti.
Lo fa fuori il 13 aprile del 1981, durante l'ora d'aria, nell'angolo buio del cortile, in quei pochi centimetri fuori dalla visuale delle guardie, che infatti all'inizio pensavano fosse solo uno scherzo. Lo strangolano a quattro mani con i lacci delle scarpe. Il Tuti alla fine affonda con disprezzo i due pollici negli occhi del Buzzi, un'esecuzione perfetta e riuscita, un'esecuzione appunto da caterpillar.
Infatti così è stato, con Cutelli ho detto è partito, gli è andato incontro e praticamente mentre con Cutelli l'ha colpito con un forte pugno, io gli ho, che mi era affrettato, essendo anche più alto, sì, avevo fatto alcuni passi in più, mi ero già portato alle spalle di Buzzi, gli ho stretto il laccio e l'ho spinto in terra. Con Cutelli ha dato qualche altro colpo e anche lui poi ha stretto.
Quindi
il suo
con
laccio.
Cutelli aveva un altro laccio. Uno
sì,
lei e
sì,
uno con
sì,
Cutelli.
Come gli ho detto, il mio era ricavato dai lacci di scarpe.
È vero
scarpe.
Che quello di Cutelli
sì,
si spezzò.
Si è rotto, si è spezzato.
Tanto quello suo poi invece è resistente.
Sì, tanto e poi io l'avevo preso anche bonariamente in giro per questo.
Tuti dunque è preso e schiaffato in carcere. E però anche qui tutti i colpevoli della strage di Bologna non si sapranno mai. Come Brescia, come Milano, come Roma, mai verranno presi. Tutti si sa abbia recuperato il materiale, la bomba, ma il resto, chi l'ha fatto? Ancora depistaggi, ombre, zone nere, anche qui, anche in questa storia. Le parole di denuncia di Pasolini intanto partono dai quotidiani e arrivano agli italiani, arrivano nelle case, nei salotti borghesi, arrivano ai pensionati, agli universitari, alle casalinghe, arrivano agli operai e ai padroni, arrivano nei bar, nelle sale di aspetto, arrivano ai politici e nei loro palazzi, crude, tremende, feroci.
Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia stato il vero ruolo del SIFAR. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia stato il vero ruolo del Sud. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia stato il vero ruolo della CIA. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere fino a che punto la mafia abbia partecipato alle decisioni del governo di Roma o collaborato con esso. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia la realtà dei cosiddetti golpe fascisti. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere da quali menti e in quale sede sia stato varato il progetto della strategia della tensione. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere chi ha creato il caso Valpreda. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere chi sono gli esecutori materiali e i mandanti connazionali delle stragi di Milano, di Brescia, di Bologna.
Tuttavia, con la strage dell'Italicus, il terrorismo nero pare concludersi, fermarsi, con molti dei loro migliori uomini non più disponibili. Chi morto, chi in galera, chi emigrato. Ma se quegli anni sono chiamati di piombo, un motivo ci sarà, e laddove fermi pensi di fermare una falla, ecco che subito se ne apre una, 10, 100, e si chiamano Brigate Rosse, si chiamano Terrorismo Rosso, e anche loro, fedeli al nome, creeranno il terrore in tutta Italia.
L'inchiesta sui golpe, l'inchiesta sulla morte di Pinelli, il processo Valpreda, il processo Freda e Ventura, i vari processi contro i delitti neofascisti, perché non va avanti niente? Perché tutto è immobile come un cimitero? È spaventosamente chiaro. Perché tutte queste inchieste e questi processi, una volta condotti a termine, ad altro non porterebbero che al processo di cui parlo io. Dunque, al centro e al fondo di tutto c'è il problema della magistratura e delle sue scelte politiche. Ma mentre contro gli uomini politici, tutti noi, cari colleghi della stampa, abbiamo coraggio di parlare, perché in fondo gli uomini politici sono cinici, disponibili, pazienti, furbi e grandi incassatori e conoscono un sia pur provinciale grossolano fair play. A proposito dei magistrati, tutti stiamo zitti, civicamente e seriamente zitti. Perché? Ecco l'ultima atrocità da dire. Perché abbiamo paura.
La notte, la nostra notte, quella notte del primo novembre 1975, è passato poco più di un mese dalla pubblicazione di questi articoli, degli articoli sul processo ai vertici della DC. Nella notte, nella nostra notte, c'è una macchina, un Alfa Romeo Giulietta, che si dirige in una strada solitaria verso il lungomare di Ostia. Attaccato al vano portaoggetti c'è un adesivo ovale del Bologna Football Club. Dentro ci sono due uomini. Uno è quello alla guida, Pierpaolo Pasolini, innamorato della vita, innamorato della scrittura, innamorato del calcio, della fisicità. Uno che il corpo non si è vergognato a mostrarlo, a riprenderlo, a usarlo per scandalizzare. Uno che attraverso i suoi occhiali scuri ha visto e vede cose di questa Italia che nessuno riesce a vedere. Un uomo che provoca, che sfida persino i vertici politici. Uno che si definisce comunista e omosessuale, che frequenta i salotti buoni, gli intellettuali, e poi cerca l'amore, il sesso, tra le borgate. L'altro accanto è Pino Pelosi, uno di quei ragazzi di borgata. Uno che vive la giornata, che sa quando uscirà di casa, ma non sa quando tornerà. Uno furbo, che sa che la prima regola è mentire, fregare gli altri. Uno che ha fatto la seconda media e poi via, nella scuola della vita, della strada. Uno che ha capito che non importa chi bazzichi, chi ti ordina un lavoretto e che lavoro è, l'importante è che paghi, e paghi bene, perché i soldi, quelli sì, servono. Un ragazzo che vende il suo corpo, che ha fame e che ora è pronto a tutto, mentre la brezza e l'odore di salsedine si infiltrano dalle intercapedini della macchina. Roma è ormai lontana, lontani i loro vicoli, lontani i preti, le chiese, i tassinari, lontani i rigattieri, i poliziotti, lontani i bar, i ristoranti, lontani i politici, i palazzi, gli imprenditori e i loro intrighi. Tutto è ormai lontano, non si torna indietro. La macchina adesso lascia la strada principale, gira in una sterrata. Finiscono i lampioni, adesso è solo buio. Rallenta, rallenta ancora, e procede piano tra il fango e le buche. I fari illuminano qualche ciuffo d'erba e un insieme di legni inchiodati a formare delle baracche. Illuminano i loro tetti in ghisa e le loro porte sgangherate. C'è un piccolo villaggio abusivo, di quelli che si vedono spesso alle periferie. Case di immigrati del sud, di operai, di delinquenti, di tutte quelle persone che in qualche modo non sono accettati dalla città. La strada si restringe, la macchina rallenta, curva, poi si apre uno spazio vuoto, grande, dopo solo il mare. I due sono lì, in mezzo al buio, non sanno cosa c'è oltre e non sanno neanche cosa li aspetta. I fari si spengono, solo il silenzio. Nessuno ancora oggi sa con esattezza cosa ha portato Pasolini e Pelosi a quel lungomare quella notte, a 40 minuti da casa. Un rapporto sessuale o sono lì per un appuntamento con qualcuno? Sono lì per divertirsi o per recuperare qualcosa, come ipotizzano alcuni, cioè le famose pizze di Salò che erano state rubate? Forse lì a quel lungomare Pasolini è stato condotto anche dalle sue parole, da quelle che urlava ai politici, dalle pagine dei giornali, da quelle invettive, da quelle denunce così feroci.
Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe e che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato dunque sia i vecchi fascisti ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte fasi della tensione, una prima fase anticomunista, Milano 1969, e una seconda fase antifascista, Brescia e Bologna 1974. Io so i nomi del gruppo di potenti che con l'aiuto della CIA e in secondo ordine dei colonnelli greci della mafia hanno prima creato, del resto miseramente fallendo, una crociata anticomunista a tamponare il 68 e in seguito, sempre con l'aiuto e per ispirazione della CIA, si sono ricostituiti una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum.
Adesso però in quella macchina niente ha importanza. Pierpaolo si toglie gli occhiali, li appoggia sul cruscotto, allunga una mano sulla coscia di Pelosi, lui lo lascia fare, sa come funziona, sa delle 20.000 lire che lo aspettano alla fine.
Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali per tenere in piedi di riserva l'organizzazione di un potenziale colpo di Stato, a giovani neofascisti, anzi neonazisti, per creare in concreto la tensione anticomunista e infine criminali comuni, fino a questo momento e forse per sempre senza nome, per creare la successiva tensione antifascista. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide e atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione come killer e sicari.
Pasolini sgancia i pantaloni di Pelosi, scosta le mutande, vede il membro. Si china con la bocca per riceverlo tutto dentro di sé, per sentire quel brivido caldo di vita che si muove. Lui sa che è in grado di comandarlo, lui conosce i trucchi, lui sa che può farlo eccitare.
Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero, coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero.
Il rapporto è consumato, il piacere soddisfatto. Un lampo di vita nel buio, tra quelle baracche, marce e sudice. Pelosi si riveste. Poi un'ombra cala su questa storia. Un'ombra lunga più di 40 anni. Un'ombra che abbraccia pochi, interminabili minuti, ma che cela sotto di sé forse una storia di intrighi, di minacce e di piani ben architettati. Un'ombra che racconterà tanto della storia d'Italia. L'ombra che si è portata via Pierpaolo Pasolini.
Un autore, quando è disinteressato e appassionato, è sempre una contestazione vivente. Appena apre bocca, contesta qualcosa al conformismo, a ciò che è ufficiale, a ciò che è statale, a ciò che è nazionale, a ciò che insomma va bene per tutti. Quindi non appena apre bocca un artista è per forza impegnato, perché il suo aprire bocca è scandaloso sempre.
Mancano pochi minuti alla morte.
Avete appena ascoltato Feroce, l'ultima notte di Pasolini. Un podcast di Caso Zero Media. Testi, Eugenio Nocciolini, Francesco Nucci. Voce, Eugenio Nocciolini. Sound design, Andrea Casagni. Le musiche sono di Francesco Nucci e Stefano Miani. Cura editoriale ed artistica, Edoardo Orlandi. La cover è del maestro Giuseppe Di Bernardo. La voce del prologo è Giacomo Rosa. Pierpaolo Pasolini è Ciro Masella. Potete ascoltare tutte le produzioni di Caso Zero Media sulle principali piattaforme di podcast e seguire tutte le nuove uscite sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.